Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 18 ottobre 2007. Un caro saluto da Antonio Sofi che vi parla dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa giovedì come al solito pieno di segnalazioni grazie agli inserti del manifesto Ci Pensa Alza e di Nova, Sole 24 Ore soprattutto, ma non solo. Vedremo nel proseguo del podcast e iniziamo proprio dal manifesto Cippen Salsa che a pagina 13, nelle due pagine dedicate ai temi a noi cari, racconta di un coniglio armeno che ci racconta il futuro. La rivoluzione dell'internet delle cose passa anche per Nabaztag, che si collega in rete e legge le notizie. Si tratta di un coniglio wifi e ce ne parla, scrive il manifesto, Rafi Alajan, che è appunto l'inventore del coniglio, se così vogliamo dire. In realtà Marina Rossi spiega che Alajan ha un background umanista, visione giocoforza composita del mondo, perché di origine armena ma nato a Beirut, trasferito adolescente a Parigi dove ha studiato semantica. A un certo punto ha anche fondato un'azienda, Francenet, il primo internet service provider d'Oltralpe, e poi Ozon, un'azienda che porta connessioni senza fila al 65% dei parigini. E Marina Rossi così lega la vita e l'opera di Rafi Alajan, che poi è arrivata appunto a Violet, l'azienda che produce Nabaztag. Dopo aver passato una vita a connettere persone, ha deciso che era il momento di mettere in connessione le cose, rendendo l'ambiente fisico interattivo e portando su internet anche gli oggetti. È un oggetto, anche se è molto grazioso e interagisce con il contesto, è appunto Nabaztag, che in armeno significa coniglio e che funziona in combinazione col computer. È una creatura che vive in modo indipendente, si collega direttamente a internet tramite wifi senza bisogno del PC e riceve le informazioni sempre da internet, e quindi può fare tutta una serie di cose, da leggere le intestazioni dei messaggi di posta elettronica ai messaggi che vengono a lui mandati attraverso il sito, ai feed RSS di vario genere, oppure per esempio il meteo, le notizie. Insomma, è la internet delle cose, come spiega Rafi Alajan, che appunto dice che fondando l'azienda Violet volevamo dimostrare che domani tutto sarà connesso, la famosa internet delle cose di cui tutti parlano ma che nessuno sa realizzare. Se però avessimo un frigo nella rete, il messaggio non sarebbe stato che si può connettere qualsiasi cosa ma solo gli elettrodomestici. Allora, spiega Rafi Alajan, avevamo bisogno di un oggetto senza alcun valore specifico che potesse essere davvero simbolo per ogni cosa, che fosse il tutto differente dai PC senza monitor e tastiera. E Marina Rossi chiosa: allora cercavate la distanza dalla tecnologia. E infatti l'inventore di Nabaztag spiega: il coniglio è tra le cose concettualmente più lontane dal computer e non ha una caratterizzazione precisa, è come un sacco vuoto pronto ad accogliere molteplici significati. E così va avanti la bella intervista di Marina Rossi, che racconta anche del successo che ha avuto questo coniglio, prima in Francia e poi in giro per l'Europa, anche grazie se non soprattutto al passaparola dai blog. Per quanto riguarda invece il futuro, Rafi Alajan spiega che il Nabaztag è solo un primo passo verso una nuova concezione della rete. Non vogliamo essere per sempre l'azienda dei conigli, ma abbiamo intenzione di migliorare di volta in volta Nabaztag e concentrarsi sullo sviluppo delle tecnologie a partire da questo modello in commercio. Sicuramente l'idea del coniglio, così come l'ha raccontata, si vede, insomma, c'è una logica, un significato, una strategia dietro, un'idea, anzi meglio che strategia dietro, e proprio di idee parla Nova 24, l'idea di un'idea, questo è il titolo, perché si parla di creatività. Marco Magrini in copertina e poi nelle due pagine centrali si parla degli invisibili meccanismi della creatività e di innovazione, che è appunto la nuova ricchezza delle nazioni, un argomento di cui Nova si è spesso occupato. Nelle due pagine centrali se ne occupa anche in riferimento al Festival della Creatività che si svolgerà a Firenze dal 25 al 28 ottobre alla Fortezza d'Abasso. Ma rimaniamo su Nova, parlare di Google e della pubblicità e del più volte annunciato con vari rumor in rete del Google Phone. In realtà pare e non si sa ancora bene cosa Google ha intenzione di fare all'interno del mercato così articolato da telefonia mobile, che sembra davvero accogliere o poter accogliere anche player che non siano tradizionalmente del settore, come appunto ha dimostrato la Apple. Si parla da tempo del Google Phone. In realtà, scrive Luca Salvioli, non è detto che telefonino targato Google, insomma, un po' come l'iPhone della Apple, davvero verrà. Insomma, non si sa ancora se è solo un software, un hardware o cos'altro. Luca Salvioli ne approfitta per raccontare la strategia di Google, che cerca sempre nuove strade per allargare il proprio core business, che è di fatto la pubblicità. In questo caso ha lanciato Video Units, che è un modo per sfruttare una delle acquisizioni miliardarie e forse anche più fortunate di Google degli ultimi tempi, o quantomeno percepibili al grande pubblico. Stiamo parlando ovviamente di YouTube, che è diventato di fatto una corazzata del video sulla rete, e in questo caso Video Units permetterà agli utenti di inserire la pubblicità dei video dentro i propri pacchetti di AdSense, quindi da visualizzare blog o sito, e accanto a questa avere la pubblicità. Facendo un esempio, Luca Salvioli scrive: un sito che parla di pesca subacquea potrà inserire i video di YouTube che raccontano grandi pescate o fondali mozzafiato con advertising connesso. Rimaniamo su Nova e andiamo nella pagina community, dove troviamo un bell'articolo di Luca Sofri che parla della classifica più famosa o famigerata, dipende dai punti di vista, della blogosfera italiana, ovvero Blogbabel. Luca Sofri intervista, racconta con verve e spirito la classifica di Blogbabel, che è it.blogbabel.com, e parte raccontando del suo creatore, quel Ludovico Magnocavallo, che ha con la sua creatura, scrive Luca Sofri, un subbuglio di amore e fastidio. Questo è il suo rapporto, perché aggrega, registra, indicizza i blog italiani e le tematiche e le discussioni, le conversazioni, ma un'arma micidiale la classifica, che è di fatto uno specchietto per attirare le allodole e farle registrare su Blogbabel. Questo dice o suggerisce Magnocavallo, appunto questa specchietto per le allodole poi va a finire che diventa di fatto lo specchietto anche per discussioni polemiche, vanità del blogger che lui stesso ha contribuito ad esaltare. La classifica di Blogbabel non è l'unica in circolazione, ma quella che ha guadagnato più seguito e autorevolezza. E poi Luca Sofri racconta di come funziona questa classifica, di quali sono i criteri che sono stati di volta in volta aggiustati, migliorati anche grazie a una discussione in mailing list tra i tanti blogger che hanno accettato di dare una mano gratuitamente, altri utenti interessati a migliorare collaborativamente questi criteri. Dopo un inizio in cui erano addirittura, c'era anche il tentativo di contare le visite, alla fine ci si è spostati verso criteri che sono più riguardanti le logiche e la grammatica di rete. Infatti Luca Sofri spiega la classifica che ne deriva, dice cose quindi assai diverse da quello che direbbe una classifica dei contatti o delle visite. Questi sono termini che significano poco nelle dinamiche della rete, secondo i suoi studiosi, che hanno capito che su internet l'influenza e l'autorevolezza dei messaggi si devono misurare in altri modi. Ed è appunto adesso, dopo una polemica che chi frequenta la blogosfera italiana sicuramente avrà tracciato sui dati dati forniti da FeedBurner, che appunto contava gli iscritti ai feed RSS dei vari blog, è stato eliminato questo criterio e adesso i criteri sono 4, spiega Sofri: i link ai blog contati nell'ultimo mese, negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno, più il page rank che se vogliamo il totem attorno a cui tutti quanti si riuniscono e si inchinano, ovvero l'algoritmo di Google. Ultima segnalazione, una segnalazione a suo modo inaspettata, che chi ha seguito questo caso da tempo si aspettava, semmai un po' prima, anche perché le critiche intorno a questo progetto faraonico sono state da subito intense e argomentate, e adesso si trova una dichiarazione di Francesco Rutelli, che leggo per esempio sul Sole 24 Ore, ma anche il Corriere della Sera riporta la segnalazione, la dichiarazione. Rutelli: fallimentare il progetto Italia.it, l'esperienza del portale turistico nazionale, scrive Vincenzo Chierchia, è stata finora praticamente fallimentare, si può considerare ormai al capolinea. Se non si è in grado di realizzare un progetto all'altezza di un paese come il nostro, sarebbe meglio a questo punto lasciar perdere. Questo è il tenore dell'intervento del vice premier Francesco Rutelli nel corso del Comitato Nazionale per le Politiche Turistiche, con il quale ieri ha lanciato l'ultimatum sul progetto del mega portale turistico varato dal governo Berlusconi come progetto nel 2003 per iniziativa del ministro Lucio Stanca, con una gara di molti milioni di euro, stanziamenti complessivi intorno ai 58 milioni. In realtà sulle cifre non, e sui dati non c'è grande chiarezza. Un blog con dietro molti degli osservatori della rete, che poi sono riusciti anche a riunirsi a Roma, a Milano, chiedo scusa, all'Università Bicocca, se non ricordo male, per l'Italia, che era appunto un barcamp dedicato proprio ad Italia.it, ha chiesto più volte di conoscere i dati precisi in una logica di trasparenza della pubblica amministrazione. Questi dati ancora non sono arrivati, è arrivato diciamo una sorta di difesa d'ufficio che ben non si capiva, anche di fronte alle varie critiche argomentate nei giorni, nelle settimane del lancio. Insomma, dopo tutte queste critiche, tutte queste resistenze, anche Rutelli pare aver accettato che è un progetto fallimentare, troppo costoso da rifare. Vedremo come continuerà la cosa. Bene, un po' di ritardo, ma poi ci si arriva sempre. Ahinoi per il ritardo, non perché ci si arriva. L'appuntamento con Quinta di Copertina è per lunedì prossimo. Domani non andiamo in onda, recupereremo tutto. E vi auguro un weekend senza ritardi. L'appuntamento appunto a lunedì.